ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La polizia irrompe tra gli anti G8 a caccia dei violenti, 92 arrestati, 56 feriti. Polemiche sulla durezza del blitz. Berlusconi, il vertice è stato un successo, il Viminale sospetta connivenze coi violenti del movimento anti G8. Chiude il G8 delle polemiche, continueremo a vederci, dicono i leader. Oggi pomeriggio Bush vola a Roma. Il Papa all'Angelus esprime dolore. Buongiorno dal TG1. Il G8 si è da poco concluso ed è il momento dei bilanci. Dopo queste drammatiche giornate genovesi, l'anno prossimo in Canada la formula sarà diversa. Tensione altissima anche nella notte per la perquisizione della polizia in due sedi del Genoa Social Forum. Ma diamo subito la linea a Genova, alle immagini di quanto è accaduto e a Francesco Giorgino.
Era la domenica 22 luglio del 2001, era il TG1 delle 13:30. Noi vogliamo tornare a parlare di quei giorni e del G8 di Genova che si svolse nelle ormai tristi e famose giornate dal 19 al 22 luglio del 2001. Quello di Genova fu il 27esimo vertice del gruppo degli otto. La riunione si svolse tra le mura di Palazzo Ducale. Vi presero parte l'Italia, la Germania, la Francia, il Canada, il Giappone, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea. Dopo l'incontro di Genova, a motivo dei gravi episodi di violenza e devastazione della città, gli incontri si tennero in luoghi non accessibili. Prima del G8, il mondo cattolico italiano e genovese si era riunito con un incontro dal titolo Sentinelle del Mattino, Guardiamo il G8 negli occhi, per anticipare una riflessione sui grandi temi che sarebbero stati all'attenzione dei cosiddetti otto grandi. In quell'occasione l'allora cardinale di Genova, Dionigi Tettamanzi, intervenne con un discorso e disse: il popolo dei poveri è il destinatario naturale e primo dell'attenzione dei capi di Stato e di governo che costituiscono il G8. Eppure, paradossalmente, di questo popolo potremmo anche dimenticarci, dedicandogli solo qualche fuggevole menzione, così negandogli anche una presenza che direttamente non potrà avere. Ma torniamo a parlare di quei giorni e di quelle violenze, con la morte per un presunto colpo sparato da un carabiniere di Giuliani, un ragazzo che manifestava. E su questo noi, al termine del summit, io stesso ero presente 20 anni fa a Genova come inviato della Radio Vaticana per seguire il summit, chiedemmo all'allora cardinale Dionigi Tettamanzi un bilancio del G8 di Genova che si era concluso. Ascoltiamo, ripercorriamo con il collega Giancarlo Lavella quanto ci disse in un'intervista al radiogiornale delle 14 della Radio Vaticana il cardinale Dionigi Tettamanzi.
In quell'intervista il cardinale Tettamanzi espresse i suoi sentimenti al termine dei giorni di lavoro del G8 e dei drammatici eventi in occasione di quelle giornate. Sentimenti di profonda amarezza, ma nello stesso tempo anche di speranza. Di amarezza nel vedere una città come Genova così drammaticamente umiliata per una giovane vita spezzata, per tanti, troppi feriti, ma in particolare per le tantissime vittime di questa violenza, tanti cittadini che davvero non meritavano uno scempio così vergognoso. Alla profonda amarezza il presule unisce anche un sentimento di speranza, non solo per qualche presa di posizione del G8 per iniziare ad affrontare con più decisione il grossissimo problema della povertà nel mondo, ma anche perché tutto quello che succede, di bene o di male, non può non richiamare l'attenzione, suscitare la riflessione e quindi stimolare l'assunzione di responsabilità. Anche dal male, rispose, può derivare un bene, ed è per questo che io unisco insieme l'amarezza e la speranza. Poi all'arcivescovo di Genova una domanda su quale speranza ci sia in più per i poveri del mondo dopo i lavori del G8 di Genova. Rispose affermativamente il cardinal Tettamanzi perché le decisioni prese sono decisioni in questa linea, si possono valutare come decisioni ancora timide, ancora iniziali, ma sono in questa direzione e questa non è una piccola cosa. Ritengo anche molto significativo, disse, il concentrare l'attenzione dei grandi sull'Africa. Quindi il prossimo incontro in Canada costituisce, proprio per il tema scelto, già un frutto positivo e quindi un elemento di speranza. E quindi una domanda se al G8 di Genova si parlò in modo adeguato dei giovani, giovani che costituiscono la popolazione maggiore dei paesi più poveri del mondo. Ho paura che si sia parlato in termini generali dei paesi poveri, dei popoli poveri, e non so, rispose il cardinale Tettamanzi, se c'è stata adeguata attenzione al fatto concreto che sono proprio i paesi più poveri che hanno l'aspettativa di vita più breve e quindi sono composti di bambini, ragazzi, giovani. Parlo di bambini e forse poteva essere messo più a tema questo problema. Da questo punto di vista io vorrei rivolgermi ai giovani del nord, e intendo nord, specificò il porporato, non solo in chiave geografica, ma in chiave più culturale, più spirituale e dunque globale, perché ci sia un maggiore feeling tra i giovani che stanno bene e i giovani che non solo non stanno bene, ma mancano addirittura dell'essenziale, non dico per vivere, ma per sopravvivere.
E grazie al collega Giancarlo Lavella che in sintesi ci ha riproposto l'intervista che domenica 22 luglio 2001 facemmo proprio all'allora cardinale arcivescovo di Genova Dionigi Tettamanzi. Noi, amici ascoltatori, stiamo ripercorrendo il ventennale del G8 di Genova che ricorrerà nei prossimi giorni e ci colleghiamo proprio con Genova, dove saluto Monsignor Silvio Grilli, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Genova e del settimanale diocesano Il Cittadino. Buon pomeriggio, Monsignor Grilli, grazie.
Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
Allora, G8 di Genova, che cosa è cambiato in 20 anni? Qualcuno dice poco e nulla, perché i problemi sono ancora gli stessi. Allora sono quelli di oggi praticamente.
Sicuramente, non è cambiato granché. Soprattutto potrei anche dire che quello che è venuto fuori dal G8 per quanto riguarda i potentati del mondo, non so quanto gli interessassero in quei giorni i problemi del mondo, perché fu uno stravolgimento totale delle finalità di un eventuale G8, se fosse stato impostato bene, al cui fallimento contribuirono da un lato i Black Bloc e dall'altro i settori della polizia che si comportarono in modo indegno in quella circostanza. Genova fu devastata dai Black Bloc, ma fu anche umiliata da un comportamento politicamente assurdo tenuto in quei giorni dalle forze dell'ordine. È stato un ricordo quello del G8 che a Genova ci fa ancora sanguinare il cuore, perché è stata un'occasione persa per il bene dell'umanità, rappresentato in qualche modo dai otto grandi, ed è stato anche un'umiliazione per la città di essere stata devastata in maniera veramente pesante.
Potremmo dire, Monsignor Grilli,
un pessimo ricordo di quella G8.
Le volevo proprio chiedere questo, Monsignor Grilli, che ricordo lei ha di quei giorni, se ritorniamo con la mente a 20 anni fa?
Ma ricordo le devastazioni, soprattutto, di cui si è anche parlato poco, ma fu veramente devastata Genova da bande di protestatari, Black Bloc, ma ci furono anche atteggiamenti. Io ricordo con amarezza un blindato della polizia dal quale sopravanzava un milite con il saluto fascista. Ricordo quell'episodio perché l'ho visto con i miei occhi. Naturalmente non era l'atteggiamento dei se non secondario, se non una fetta soltanto degli uomini dell'ordine, perché la grande maggioranza si comportò con molta correttezza, ma alcuni episodi come il grande pessimo intervento della scuola Diaz, il massacro di persone che o scambiate per i Black Bloc oppure facendo finta che fossero i Black Bloc, furono trattati veramente male. Però intanto tanta devastazione che poi si concluse amarissimamente con la morte di Giuliani, ci furono anche tante persone del mondo cattolico soprattutto, ma non solo, che con la riflessione, la preghiera, riuscirono a dare messaggi di speranza. La lettera e il documento del cardinale Tettamanzi e gli incontri nelle chiese con i missionari coinvolsero tantissime persone perché il mondo allargasse lo sguardo alle grandi povertà, e quindi insieme ad un giudizio molto negativo sull'organizzazione dell'evento ci sono stati anche tantissimi credenti e non credenti che hanno lavorato bene e che sono stati un segno positivo della partecipazione del mondo cattolico e non soltanto a questo evento. Certamente credo che sia stato l'ultimo dei G8 fatti nel mondo con i criteri con i quali era stato organizzato a Genova. Dopo quello che è successo, i grandi meeting internazionali sono stati fatti con maggiore intelligenza, maggiore capacità organizzativa e con minore violenze fino, diciamo, ai giorni nostri. Non si sono più verificati quegli episodi che si erano verificati a Genova.
Monsignor Grilli, a rileggere i documenti di quel G8, sia quello redatto dai cosiddetti grandi, sia il manifesto dei cattolici che aveva preceduto l'inizio del G8, sembra quasi che non siano passati 20 anni dalla loro scrittura.
No, i problemi sono sempre gli stessi. Forse oggi ci sono alcune novità, però il mondo non è molto cambiato, i poveri sono sempre poveri e tanti sempre di più i poveri, i ricchi sono sempre più ricchi e ci sono anche i paesi dell'Occidente, non solo, che in questo periodo stanno sperimentando che il mondo non può essere diviso dalle ideologie, ma questa pandemia ad esempio ci porta davanti la necessità di guardare il mondo a livello internazionale con una visione improntata necessariamente alla solidarietà, altrimenti se oltre alle diseguaglianze economiche ci sono anche le diseguaglianze sanitarie, questo significa che c'è ancora da camminare molto sul versante della solidarietà internazionale.
Allora, Monsignor Grilli, c'era la lotta 20 anni fa all'HIV, che era una grande piaga africana, oggi c'è la lotta al Covid-19.
Sì, quella all'HIV è stata forse, non dico vinta, ma quasi debellata. E oggi abbiamo la pandemia che ci sorprende per la sua tenacia, è dura farla morire questa pandemia. È più facile che la pandemia faccia morire tanta gente, e quello che ci preoccupa non è neanche soltanto la situazione dei paesi occidentali più ricchi, ma secondo me i paesi poveri non hanno i mezzi per venire fuori da questa situazione, che poi la pagheranno loro, ma la pagheremo anche noi, perché oggi la mobilità delle genti rende molto facile il cammino dei virus.
Grazie.
Speriamo bene.
Grazie a Monsignor Silvio Grilli, direttore dell'Ufficio Prego. Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Genova. Buon lavoro.
Grazie.
quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.
Ma Gaia, scimmia di luce, di follia, moschia, pesce, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armati tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali.
E queste sono le voci di Conte e Lauzi. Genova per noi è il brano che ascoltiamo in sottofondo. Stiamo rievocando il G8 di Genova dal 19 al 22 luglio del 2001, 20 anni fa. E ancora in collegamento con Genova do il buon pomeriggio a Francesca Di Palma, redattrice de Il Cittadino di Genova. Francesca, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, eri giovane redattrice del Cittadino, ma giravi le strade di Genova. Che ricordi hai?
Sì, io nel 2001 avevo appena iniziato a lavorare qui al Cittadino, e avevo 24 anni e abitavo all'epoca con i miei genitori in una delle zone che furono, diciamo, brutalmente devastate dai Black Bloc, dalle scorribande dei Black Bloc. Perché diciamo io abitavo all'epoca in una zona prospiciente via Tolemaide, dove poi il 20 luglio si radunò il corteo delle tute bianche, e quindi dalle finestre di casa vedevamo, diciamo, questi gruppi di ragazzi con le tute nere uscire dal corteo e poi scendere nelle nostre zone, dove devastarono veramente macchine, negozi, vetrine, qualsiasi cosa. E da quel momento in poi non fu più la stessa cosa, ecco, ripercorrevo in questi giorni anche nei video, riguardando i video, quelle giornate, e mi è tornato così tra le mani un video del giorno precedente, il 19 luglio, quando il corteo dei migranti aprì le manifestazioni del G8. E così confrontavo invece con quelli che sono i miei ricordi invece dell'odore così forte, anche dei lacrimogeni, gli occhi rossi anche noi in casa, il rumore degli elicotteri costante, con le immagini del giorno precedente, questo corteo festoso, pacifico, gioioso, con 50.000 persone che manifestavano per i diritti dei migranti, tutti con le mani dipinte di bianco.
Francesca Di Palma, Genova lunedì e martedì prossimo si appresta ad ospitare manifestazioni che sono legate al ventennale di cui stiamo parlando in questo programma. Che cosa è previsto?
Guarda, ci sono diverse giornate di manifestazioni sono riassunte in una piccola pubblicazione che è stata fatta, che riassume appunto il programma Genova 20 anni dopo, un altro mondo è necessario. Posso segnalare il 16 luglio ai Giardini Luzzati, qui nel centro storico, un ricordo del G8 attraverso le testimonianze dei giornalisti che erano qui a Genova in quei giorni, organizzata proprio dall'Associazione Ligure dei Giornalisti e dall'Ordine dei Giornalisti della Liguria, quindi ci saranno soprattutto fotografie, perché all'epoca non c'erano ancora, no, gli smartphone, e quindi le fotografie venivano stampate, e quindi si ricorderanno quelle giornate così difficili attraverso le immagini dei giornalisti. E poi nei giorni successivi, qui proprio in centro, nel Palazzo Ducale, alcune anche diciamo piazze tematiche, possiamo definirle così, a cui parteciperanno, posso fare alcuni nomi, per esempio padre Alex Zanotelli, che è il missionario comboniano, don Luigi Ciotti, il giornalista Nello Scavo, interverrà anche il PM del processo della Diaz, il genovese Enrico Zucca, poi Ilaria Cucchi, si parlerà dei, non solo, non si ricorderanno solo quelle giornate, ma si cercherà di attualizzare quelli che erano gli temi di 20 anni fa con la situazione attuale.
Grazie a Francesca Di Palma, grazie, redattrice del Cittadino, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Grazie Francesca. Noi ricordiamo quanto disse Giovanni Paolo II ai partecipanti all'incontro di Genova, un discorso in cui tornò sulle parole che Giovanni Paolo II pronunciò nel 2000 a Tor Vergata, l'anno precedente, nel corso della Giornata Mondiale della Gioventù. Voi, disse Giovanni Paolo, non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno. Vi sforzerete con ogni energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. E ai grandi del G8 di Genova, Papa Wojtyła aveva rivolto l'accorato appello all'ascolto del grido dei poveri del mondo. Fantasia. E chiudiamo qua questa parte del Mondo alla Radio. Da Luca Collodi è tutto, grazie ad Adriano Vitali e Silvia Giovanrosa. La linea torna alla canzone Genova per noi di Conte Lauzi.
Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
Il San Pietrino è l'appuntamento settimanale con la città di Roma, storia, archeologia, letteratura, religiosità e tradizioni popolari, tutti i martedì alle 12.40 e alle 18.35. Sono Eliana Astorri e vi invito ad ascoltare il San Pietrino per conoscere meglio la città eterna. Se volete contattarmi scrivete un WhatsApp al 335 12 43 722.
Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.